Vi saluto cordialmente, do a tutte e a tutti un ben ritornato a questo quarto e ultimo incontro della serie su Gesù credente e credente non integralista, credente laico. Abbiamo fatto un percorso che non sto qui a ripetere perché insomma ce lo ricordiamo. Questa ultima tappa è dedicata al rapporto di Gesù con le donne, che è un rapporto già problematico di per sé nella civiltà in cui, e nella mentalità in cui Gesù viveva. Ci presenta lo studio questa sera la pastora Lidia Maggi della Chiesa Battista di Varese, alla quale io do il mio ringraziamento e il mio benvenuto. E la presento semplicemente, così faccio anche un po' di pubblicità, con quello che c'è scritto nella quarta copertina del suo libro L'Evangelo delle Donne, qua ce ne sono delle copie per chi lo volesse. In questo nuovo libro Lidia Maggi continua nel Nuovo Testamento la ricerca di quei fili sottili che nelle scritture consentono di narrare le grandi meraviglie di Dio con voce femminile. Qua e là, in una storia coniugata al maschile, fanno infatti capolino donne che, senza occupare la scena principale, testimoniano un Dio che sfugge alle semplificazioni e un libro, la Bibbia, che riserva continue sorprese a chi è disponibile ad aguzzare la vista. Le letture bibliche di Maggi invitano così a recuperare la sapienza di uno sguardo capace di scorgere quel Dio che ama nascondersi dietro il dettaglio e agire mediante figure marginali. Aggiungo soltanto che noi stasera vogliamo anche capire quel Dio che agisce attraverso una figura tutt'altro che marginale, che è la figura di Gesù, anzi è la figura attraverso la quale Dio si rivela, per capire come e in quel modo Gesù si è rapportato a quella che alcuni chiamano l'altra metà del cielo, nel quadro della legge, della tradizione, di una fede rispettata e messa in questione nello stesso tempo. Allora do la parola a Lidia, ringraziando ancora per la sua presenza.
Ecco, grazie a tutte e a tutti per questo invito. Quello che vorrei fare questa sera è ripercorrere la città di Gesù proprio attraverso questo sguardo parziale, particolare, che è il mondo femminile che lo guarda ed il mondo femminile che è guardato da Gesù. E cerchiamo anche di capire come l'incontro con le donne forma le azioni, la predicazione, il modo di dire Dio di Gesù, e come a sua volta le donne sono formate dalle azioni, la predicazione, il modo di annunciare Dio che Gesù ha avuto. Allora io inizio da un'immagine del Nuovo Testamento, un episodio che ha come protagonista Gesù, un episodio che forse è meno noto rispetto agli incontri folgoranti, la samaritana, la donna sirofenicia, la Maddalena nella risurrezione, ma che mi sembra potrebbe diventare immagine, metafora, per riassumere in una miniatura quello che è stato per le donne l'incontro con Gesù. Il testo si trova nell'Evangelo di Luca, il capitolo 13, ed è ambientato all'interno di un luogo sacro, all'interno di una sinagoga, per cui ci interessa già questo dato è importante, perché ci chiediamo come si muove Gesù nello spazio simbolico del sacro, che è la sinagoga, e come Gesù relaziona con le donne all'interno di questo spazio. Allora, l'episodio all'interno del sacro nella tradizione ebraica, il giorno sacro è lo Shabbat, per cui all'interno dello Shabbat Gesù si trova in una sinagoga. Ed ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma, ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. E Gesù, vedutola, la chiamò a sé e le disse: «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». Pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. Ora il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, disse alla folla: «Ci sono 6 giorni nei quali si deve lavorare, venite dunque in quelli a farvi guarire, e non nel giorno di sabato». Ma Gesù gli rispose: «Ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue, il suo asino, dalla mangiatoia per condurlo a bere? E questa, che è una figlia di Abramo, e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?» E mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano e la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Allora, perché mi sembra che questo episodio possa essere assunto a cifra di quello che è significato per le donne l'incontro con Gesù e di come Gesù si muove all'interno del sacro in relazione alle donne? Perché qui ci troviamo di fronte a una situazione apparentemente ordinaria: Gesù, ebreo, all'interno della sinagoga e all'interno di questa sinagoga la sinagoga è abitata da uomini e donne, ma in questo spazio si muove una donna che è piegata e che è silente. Questa donna non parla, vedete? Questa donna non parla, non chiede niente, è piegata ed è come se avesse accettato da tanto tempo, è piegata da 18 anni, questa situazione. È normale per lei essere in uno spazio del sacro, zitta e piegata. E di solito Gesù, che è sollecitato dalle persone intorno che lo chiamano, gli chiedono, qui non riceve una richiesta dalla donna. La donna è talmente abituata ad abitare quello spazio del sacro, silente e a testa bassa, e chiaramente qui la sua deformazione è anche una deformazione simbolica, perché è piegata e non si può alzare, piegata. Poi Gesù interpreterà questo modo di essere piegata con una parola forte: è legata, è legata. Questa donna non chiede niente, questa donna non parla, questa donna non ha nome, ma Gesù la vede e la chiama a sé. Per cui l'iniziativa è di Gesù, che non accetta che quella realtà debba essere immutabile. E la chiama a sé e poi cosa le dice? «Donna, tu sei raddrizzata dalla tua infermità. Anzi, donna, tu sei liberata dalla tua infermità». Per parlare di questo tipo di guarigione Gesù usa la parola liberata, il verbo liberare, il che è molto significativo, perché qui ci muoviamo in un contesto dove l'evento fondatore che ha segnato la vicenda di Israele con Dio è stato l'esodo, dove uno schiavo, un popolo schiavo, è stato liberato, strappato dalle catene di schiavitù e portato nella terra d'Egitto. Allora qui Gesù si muove con questa donna, le impone le mani, la rialza e poi le dice: «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». Scoppia il putiferio, perché c'è una disputa, il capo della sinagoga si lamenta che la gente viene a farsi guarire da Gesù in giorno di sabato. Noi siamo molto concentrati nella scena del dibattito, perché chiaramente il narratore ci sta portando lì. Forse dobbiamo anche notare adesso la donna, una volta liberata, come si sta muovendo in quello spazio. Siamo entrati e c'è una donna piegata e silente all'interno dello spazio. Abbiamo visto un uomo che l'ha avvicinata, l'ha preso a sé, l'ha risollevata. Quest'uomo inizia ad essere coinvolto in una disputa e intanto quella donna è lì che loda Dio. E questo elemento del lodare Dio è importante, perché certo dice la gioia, il ringraziamento, ma ci troviamo nell'ambito nello spazio del sacro. Quella donna sta proclamando la parola. qualcosa è cambiato nella sua vita, non soltanto perché finalmente ha potuto alzare la testa dopo 18 anni, ma era zitta e piegata e adesso è eretta e proclama le grandi meraviglie di Dio. E anche la disputa è interessante perché da una parte si concentra sul dibattito se è possibile fare dei segni il giorno di sabato, dall'altra parte però ci dà la possibilità di capire come Gesù ha interpretato il testo, perché potremmo dire, ma è chiaro che questa è la solita interpretazione delle donne femministe che è. Io invece uso questa interpretazione perché è Gesù stesso che diventa ermeneuta del suo stesso gesto, no? Cosa fa Gesù? Di fronte a coloro che gli contestano, anzi che contestano in realtà la gente perché non se la prendono direttamente con lui, voi venite di sabato a farvi guarire, dice ipocriti, questa donna che è figlia di Abramo è stata tenuta legata da Satana, da un demone, per 18 anni non doveva essere sciolta di sabato. Allora vedete che Gesù non interpreta questa guarigione come questa donna che aveva una brutta scogliosi, che aveva una brutta artrosi, lui stesso interpreta questo suo intervento come il tentativo di slegare, anzi di liberare qualcuno che è legato. E poi utilizza anche un termine interessante perché vedete, i racconti biblici sono come delle matriosche, uno dentro l'altro, uno dentro l'altro, e mentre ascoltiamo questa storia, noi abbiamo l'eco di altri racconti biblici, immediatamente viene nominata figlia di Abramo, noi andiamo ad un'altra legatura. Tanto tempo fa, nel capitolo 22 della Genesi narrato, un figlio di Abramo è stato legato, e poi è stato slegato. È come se qui Gesù ammiccasse all'idea che una parte del cielo, per riutilizzare l'immagine introduttiva, è stata slegata in quel gesto con Abramo, ma c'è tutto un mondo, il mondo femminile, che aveva bisogno di qualcun altro che slegasse. Allora vi dico, ho scelto questa come icona che rappresenta in sintesi quello che è stata l'esperienza di Gesù per le donne, perché mi sembra che questo racconto, come poi molti altri segni nei Vangeli, non ci racconti solo una guarigione, ma ci racconti un ristabilimento di una dignità, di una benedizione iniziale che sembrava dimenticata. È come se ci dicesse, qui ci troviamo di fronte a un demone, e a questo demone noi donne diamo un nome, il demone del patriarcato, che ha impedito a una donna nello spazio del sacro di poter proclamare le grandi meraviglie di Dio. E l'intervento di Gesù in questo spazio ha creato un esorcismo, ha liberato dalle catene del patriarcato una donna piegata, restituendole non solo lo sguardo alto, eretto, dignitoso, ma la possibilità di parlare. Se davvero è così, se questo è stato per le donne l'incontro con Gesù, voi dovete ben capire che le donne, quando Gesù è stato arrestato, ucciso, sono quelle che hanno sentito di aver perso di più rispetto agli uomini, perché spesse volte si dice, no, le donne hanno qualcosa di diverso, non dico in più, di diverso rispetto agli uomini perché rimangono fino alla fine fedeli. Allora, questo è un dato biblico, i Vangeli ci raccontano che fino alla fine, a parte Marco che le fa fuggire, creando un po' di scombussolamento, le donne fino alla fine rimangono intorno a Gesù, rimangono anche quando lui ormai è un perdente, quando lui ormai ha perduto la sua battaglia, quando lui ancora è condannato, quando lui è stato ucciso, rimangono e lo vanno a cercare anche oltre. E allora in questo si vede spesso una qualità della fede che gli uomini sembrano non avere. Io non nego che possa esserci anche questo, ma credo che bisogna rendersi conto che qui le donne sono quelle che più degli uomini hanno ricevuto. Voglio dire che alla fine di questa vicenda di Gesù di Nazareth, quando ormai i giochi sono finiti e bisogna riprendere la vita, mettendo tra parentesi o dandosi del tempo poi per elaborare questa esperienza, gli uomini ritornano alla vita normale, le donne ritornano alla vita normale. Gli uomini ritornano alla vita normale, che cosa ritornano a fare? I padri di famiglia, all'interno di un patriarcato dove comunque hanno un certo ruolo, il lavoro che hanno sempre fatto. Le donne che cosa ritornano a fare? Le donne ritornano ad essere nuovamente imprigionate, piegate e rese silente da quel demone da cui Gesù le aveva liberate. Per cui forse dietro questo accanimento delle donne fino alla fine nel non riuscire ad andare via e rimanere, c'è anche la consapevolezza che avevano tanto da perdere. Perché? Perché Gesù, l'esperienza di Gesù per le donne nel Nuovo Testamento, come è raccontata dai Vangeli, testimoniata dai Vangeli, è stata un'esperienza dove non soltanto hanno trovato qualcuno che le ha prese sul serio come interlocutrici, pensate alla Samaritana con cui Gesù discute delle grandi cose di Dio, ma le donne hanno sentito o sono state anche trattate come degne di essere ammaestrate, pensate a Maria ai piedi di Gesù. Le donne soprattutto hanno avuto la sensazione di poter uscire dall'invisibilità. Intorno a Gesù le donne hanno avuto la sensazione di poter essere visibili, di poter uscire dalle case. In Luca 8 viene raccontato di Gesù che girava con i dodici e accanto a loro una lista di donne. Con Gesù le donne hanno conosciuto questa esperienza di possibilità di essere strappate al loro ordinario, che coincide con l'invisibilità, le mura, e per rendersi conto che la realtà del regno è più vasta delle mura domestiche. E immaginate l'effetto quando tutta questa esperienza sembrava conclusa, per le donne è stato come nuovamente essere rinchiusi nella terra di schiavitù da cui, attraverso questa esperienza di Gesù liberante, loro sono uscite. Per cui io non mi stupisco che intorno a Gesù ci fossero tante donne, proprio perché in Gesù avevano trovato un ascolto come non avevano probabilmente ricevuto in altri contesti. Voglio dire che è molto più facile motivare la presenza delle donne intorno a Gesù dal punto di vista delle donne, perché insomma, qual era l'alternativa? È così alta la proposta che Gesù faceva di dignità nei confronti delle donne che era quasi difficile sottrarsi al fascino di questa possibilità. Ma dall'altra parte però, e allora voi pensate tanti episodi biblici che ci raccontano di come Gesù rompe dei tabù, e sono dei tabù che spesso sono legati al mondo religioso, rompe Gesù una modalità di vivere il sacro che lega, che piega, che rende muti. E qui la donna nella sinagoga, ma pensate all'episodio della donna dal flusso di sangue, l'emorroissa. Una donna che non può relazionare, che vive una malattia che è fisica ma è anche sociale. Una donna di nuovo che vive questa esperienza da molto tempo. Spesse volte le vicende di malattia, di oppressione delle donne sono narrate nei Vangeli attraverso numeri che dicono i tempi lunghi. Qui 12 anni. 12 anni che questa donna, e oltretutto il racconto ti porta immediatamente a sentire una grande empatia per questa donna, perché ti viene raccontato della sua sofferenza, di come lei aveva sperperato tutti i soldi per consultare i medici, come lei sia stata torturata, accanita da un accanimento terapeutico su questo corpo che non ha portato a gioia. E questa donna prende l'iniziativa e tra la folla si intrufola per toccare colui che la può sanare. Questa donna che ha perdite di sangue, per cui c'è certo una malattia che dal punto di vista religioso è devastante, perché sul sangue si gioca un grande tabù. Il sangue è il centro della vita. Il primo sangue versato, quello di Abele, ancora grida a Dio dalla terra, e la terra è maledetta a causa di, perché ha bevuto il sangue di Abele, e sul sangue si gioca la possibilità di generare, per cui se voi ancora adesso entrate in contatto con ebrei ortodossi, iniziate a conoscere tutta una normativa sul corpo delle donne legata al sangue, dove ci si dilunga tantissimo nel decidere, tantissimi trattati, tantissimi rabbini discutono su quando la donna è pura o impura in base al sangue, se il taglio all'interno del ginocchio allora è impura, se è nel polpaccio allora è pura. Tutte le gradazioni cromatiche di sangue vengono trattate, il che dice un simbolico forte sul sangue, sul potere di generare legato al sangue, però dice anche, d'altra parte, diciamo l'aspetto positivo, un grande ascolto del proprio corpo da parte delle donne ebree, che conoscono ogni loro cambiamento, ogni loro perdita. Gesù si inserisce tuttavia in questo contesto. E si inserisce con un gesto così forte come una dichiarazione pubblica nei confronti di una donna che gli sfiora il mantello: chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? Un gesto dove chiaramente crea una cesura tra tutto un immaginario religioso che lega la donna anche attraverso il sangue. Questa malattia che è fisica, perché chiaramente perdere sangue significa perdere le forze, perdere l'alito vitale, noi potremmo dire, non avere fiato per vivere, per usare una metafora diversa legata al respiro, Gesù la traduce in un linguaggio religioso ed esprime una chiara presa di posizione, che poi espliciterà, non è quello che entra nella nostra bocca che ci inquina, ma le parole che escono dalla bocca, che poi esplicita, per cui non è soltanto un gesto che non è accompagnato da un insegnamento. Qui nel toccare, nel permettere a questa donna di dichiarare pubblicamente di essere stata sanata da Gesù, Gesù si espone. E allora ritorniamo al punto di prima, le donne hanno chiaramente ricevuto tanto da Gesù, un Gesù che ha permesso loro di aprire dei varchi all'interno di una struttura religiosa che alleata con una struttura patriarcale tendeva a rinchiuderle, a controllarle sul corpo e via di seguito. Voi se ci pensate bene, noi abbiamo dei segni legati alla fede che facciamo, e facciamo anche con una certa consapevolezza, ma su cui forse dovremmo riprendere a riflettere per recuperare il potere trasgressivo racchiuso in questi segni. La Chiesa cristiana sceglie come segno di appartenenza, tra i tanti, il battesimo. Il battesimo. A noi pare scontato questo segno che nelle diverse tradizioni viene fatto all'inizio a simboleggiare la grazia di Dio sulla tua vita prima ancora che tu viva, o come nella mia tradizione, quando io ho una fede consapevole e sono in grado di rispondere alla chiamata che ho ricevuto. Il battesimo, al di là di come è amministrato o nei bambini o nei credenti, ha la caratteristica di essere un segno dato senza discriminazione a uomini e donne. Il patto che Dio stabilisce con il suo nuovo popolo, mi rendo conto di utilizzare un'immagine un po' pericolosa, è il battesimo. Un segno dato in maniera, un segno dato a uomini e donne. Un segno che si contrappone a un altro segno, c'è poco da fare, c'è una tensione, con quel segno messo sulla carne maschile. E qui la Chiesa preserva la memoria del suo fondatore, del suo Signore, che chiama indistintamente dalla propria identità di genere e che permette a ogni singolo credente, uomo o donna che sia, poi Paolo lo dirà, non esiste più né ebreo né gentile, né schiavo né libero, né uomo né donna, sta traducendo questo che simbolicamente noi facciamo. Allora, la Chiesa è figlia di questa esperienza, di un Signore, di un maestro, di un predicatore che si muove all'interno del suo spazio religioso, apparentemente in maniera dissacrante, noi potremmo dire in maniera laica. In maniera laica, pensando che il segno della fede che noi riceviamo tutti, uomini e donne, simboleggia proprio questo essere messi tutti sullo stesso, tutti siamo sacerdoti, tutti siamo laici, è lo stesso gioco. Comunque sia, è evidente cosa le donne hanno ricevuto da Gesù. E c'è da chiedersi cosa Gesù ha ricevuto dalle donne. Come Gesù è stato formato, cambiato dall'incontro col mondo femminile, come le donne lo hanno interpellato. Allora certo, noi non possiamo costruire un percorso che ci permetta di dire la formazione di Gesù attraverso le donne, perché non sarebbe serio dal punto di vista storico, non lo sappiamo questo, però cogliamo alcune cose che ci interpellano sul modo di predicare di Gesù e sul modo di agire di Gesù, e poi sugli incontri con le donne. Allora, il modo di predicare di Gesù. Gesù utilizza tantissime immagini tratte dalla vita quotidiana, e questo ci dice subito che la sua predicazione è una predicazione molto laica. Parte dall'ordinario, dalla vita di tutti i giorni, dalla vita agreste, per raccontare il mondo. Il regno di Dio è come un terreno, è come un granello di senape, la vigna, i lavoratori delle diverse ore, tantissime immagini che sono laiche, che hanno a che fare con la vita ordinaria, col mangiare, col crescere. Tra queste immagini ci sono tantissime immagini femminili. Pensate per esempio quando, e questo soprattutto quando Gesù deve spiegare qualcosa che ha a che vedere fortemente con la relazione con Dio. Faccio un esempio. Gesù deve spiegare come si dona a Dio e come si prega a Dio. E che cosa fa? Certo, il pubblicano e il fariseo, ma anche la vedova insistente. Come si prega a Dio? Gesù racconta la parabola della vedova insistente. Fammi giustizia, mio Signore. E poi guardate subito dopo subito prima del fariseo e il pubblicano, è interessante che ci tenga a, gli Evangeli ci tengono a tenere in tensione diversi modi di narrare. Come si prega a Dio? O un altro, come si dona a Dio? E Gesù non racconta una parabola, ma viene raccontato un episodio che è quasi parabolico. Di nuovo al Tempio, una donna vedova, povera, dona le sue due monete e Gesù la addita, la mostra come esempio. Lei ha donato tutto. Addirittura in questo additarla sembra quasi alludere non soltanto al fatto che lei ha donato tutto quello che aveva, ma lei ha donato la sua vita, per cui additare a se stesso, lui stesso è come la vedova che dona la sua vita, tutto quello che ha, la sua vita, per gli altri. Vedete come come nella predicazione di Gesù, entrano. Entrano delle figure, delle rappresentazioni che sono femminili e laiche, per dire le grandi cose di Dio. La predicazione. Ci diamo spesso questo fatto che il regno è come il lievito che lievita nella pasta della storia. A mio marito questa cosa piace tantissimo, gliela trovo dappertutto, ogni tanto gliela cancello. Non siamo il lievito nella pasta della storia. E Gesù non parla di lievito nella pasta della storia. Il regno di Dio è come una donna che mette il lievito nella pasta e ci dimentichiamo sempre il soggetto. Allora, noi siamo come la donna chiamata a dosare nella pasta della storia il lievito. È importante perché, chissà però perché ci ricordiamo sempre del lievito e non ci ricordiamo delle mani forti di una donna che lo sa impastare. Perché poi anche in chi legge c'è una certa censura. Oppure ci ricordiamo tanto di quelle immagini di Luca che hanno segnato l'iconografia, il buon pastore che prende la sua pecora, se la mette in spalla. Chi di voi, poi con quell'ironia di Gesù, chi di voi se ha 100 pecore ne perde una, non lascia tutte le 99 per andare a cercare quelle? Tutti noi, sempre così facciamo, no? Il buon pastore, e l'altra immagine è la parabola del buon pastore, la parabola dei due figli, del padre misericordioso, no? Questa immagine bellissima, Rembrandt, poi tutta la rappresentazione. E incastonata tra queste due parabole c'è un'altra, che è la parabola della casalinga accorta, che perde la sua monetina. Il regno di Dio è, Dio è una casalinga che spazza tutta la casa quando perde la sua moneta e quando la ritrova chiama tutte le amiche e fa festa. E chissà come mai nel nostro immaginario noi abbiamo valorizzato tantissimo, giustamente, una bellissima immagine, quella del Padre Misericordioso, per raccontare l'esperienza di perdersi fuori dal sacro, il figlio che se ne va. E abbiamo anche raccontato molto bene l'immagine della pecora smarrita, per raccontare questo Dio amorevole che ti viene a cercare con buon pastore che si prende cura di te. E raramente ci viene in mente che Gesù parla di Dio anche come una casalinga, che se in casa si perde qualcuno, che non permette a nessuno di diventare invisibile in casa. Ma pensatela dal punto di vista dell'esperienza in chiesa. Come se Gesù stesse dicendo, c'è l'esperienza di perdersi fuori dal contesto religioso, il figlio prodigo che va, la pecorella che si smarisce, ma c'è anche l'esperienza di perdersi in casa, il fratello maggiore che rimane, la monetina che si perde. Il figlio maggiore, noi non abbiamo capito nella parabola dei due figli se poi si è recuperato. Il padre è andato a cercarlo fuori, ha detto figlio mio, tu sei sempre stato con me, quello che tu è mio. Però poi ci rimane l'ansia di dire, avrà capito questo figlio, perché è la domanda aperta, noi dobbiamo rispondere, siamo chiamati in causa. Che bello sapere che ci si può perdere anche all'interno della Chiesa, facendo quei gesti del sacro che facciamo tutte le volte, la domenica, i nostri rituali, e Dio è come una casalinga accorta che non permette che questo succeda e che spazza tutta la casa finché non ci ha ritrovato, moneta preziosa, e chiama le amiche per fare festa. Però vedete, la predicazione di Gesù è segnata da queste incursioni femminili totalmente laiche che lo caratterizzano e che forse noi diamo per scontato, ma forse non dobbiamo dare per scontato, perché l'immagine per dire la vita, per dire il rapporto con Dio, è proprio attinto dall'ordinarietà, e nell'ordinario per lui sono le donne che incontra, che segnano la sua vicenda, tantissime altre metafore per dire Dio potrei utilizzare al femminile. Pensate per esempio a tutto il linguaggio che Gesù usa per parlare del parto, le doglie del parto nell'attesa del regno. Non è proprio una metafora maschile. Allora, la predicazione di Gesù, perché percorre il suo modo di parlare, è fortemente segnata da queste incursioni femminili, a volte imparando da delle donne che fanno dei segni, a volte semplicemente utilizzando delle metafore che richiamano al mondo femminile. Ma cosa Gesù ha ricevuto dalle donne? Allora, noi notiamo questa presenza nella predicazione, non sappiamo come questa presenza sia entrata, possiamo intuirlo, ha avuto degli incontri significativi, però gli Evangeli hanno la clemenza di riportarci degli incontri, dei momenti dove Gesù è confrontato direttamente, quasi messo in tensione, e in questi incontri ci sono delle donne, e me ne vengono in mente alcuni. Il primo fra tutti è come si apre la vita pubblica di Gesù, il primo segno di Gesù in Giovanni, Maria, la mamma di Gesù. Questo segno che vuole, ricordate le nozze di Cana, questo segno che vuole rappresentare il regno di Dio come del vino che non deve finire, che vuole mettere al centro la felicità, non solo la giustizia, no? Che poi è stata la prima predica pubblica di Gesù, le beatitudini, i felici. In questa situazione si muove sulla scena Maria, Gesù, i discepoli, i servi, lo sposo, il maestro della tavola. La scena la ricordate, a un certo punto viene a mancare il vino e Maria lo nota, non hanno più vino. Maria si rende conto che nella realtà intorno a sé c'è un'assenza, ed è anche, lo nota anche senza un giudizio. Questo è molto bello, perché se l'avessi mandato io avrei fatto la predica, come si fa a preparare le agapi così senza contare la pasta per tutti? No, è un atteggiamento molto empatico, non hanno più vino. Sapete lo scontro, che cosa c'è tra me e te, o donna, l'ora mia non è ancora venuta, questo figlio severissimo che non chiama mai la mamma mamma, non è italiano, questo è sicuro. Una volta la chiama mamma, ma la chiama sotto la croce, no? Quando la consegna al discepolo amato, l'altro discepolo, donna, madre questo è tuo figlio, figlio questa è tua madre, solo lì, mai. Che c'è tra me e te, o donna, l'ora mia non è ancora venuta. E poi però Maria si muove diversamente, fate quello che egli vi dirà, e allora le sei giare che vengono riempite d'acqua, che si trasformano in vino, e tutto quello che segue la scena, nessuno, il maestro della tavola non sa che cosa è accaduto, da dove venga questo vino, i servi, gli ultimi lo sanno, e Maria e Gesù chiaramente. Qui c'è una donna che sollecita Gesù ad anticipare l'ora, che lo forza a rivelarsi, che lo forza a manifestare qualcosa di sé, nonostante lui ritenga che non è ancora giunto il suo tempo, per cui se ne dovrebbe stare ancora un po' tranquillo. Gesù è stato pungolato da questa donna, da questa credente, da questa discepola che ha pregato con insistenza venga il tuo regno, e non ha pregato venga il tuo regno come facciamo noi nel Padre Nostro, così come una formula liturgica, ma proprio pungolandolo perché la sua ora si avvicinasse, diventasse un pochino più vicina. E io credo che in questo primo segno ci sia sicuramente la gratuità, la gioia, la festa rappresentata dal vino che fluisce, ma ci sia anche la consapevolezza che il credente, o la credente in questo caso, che sollecita Dio, può spingerlo a anticipare la sua ora. Qui c'è tutto questo gioco. Maria. L'altro episodio, di nuovo in Giovanni, la Samaritana, questo racconto, questo incontro bellissimo. Voi sapete che Giovanni è strutturato come un Vangelo che si muove, dove Gesù parla, dove si muove su due piani, no? Gesù parla un linguaggio alto, utilizzando i segni bassi, e la gente non capisce, tutti arrabbi anche, perché gli dice, ma perché non parli chiaro? A Nicodemo noi gli dici che stai parlando non della nascita fisica, ma è la strategia di Giovanni, perché ci chiama in causa noi sappiamo fare la sintesi tra questo parlare alto di Gesù e questo parlare basso. L'unico caso in cui questo schema non funziona è la Samaritana. C'è sempre questo gioco dove Gesù allude a qualcosa d'altro e lei parla dell'acqua concreta, però lì anche lei allude a qualcos'altro. Infatti è l'unico passo, è l'unico dialogo che non finisce con il monologo di Gesù, perché Giovanni, sapete, ha questi personaggi che gli fanno un po' da spalla, Gesù ha questi personaggi che gli danno la battuta e poi inizia i lunghi discorsi di Gesù. Con la Samaritana questo schema non funziona. La Samaritana ha l'ultima parola, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutta la verità sulla mia vita, non sarà lui il Messia? Per cui già qui ci rendiamo conto che ci muoviamo su un terreno diverso, anche se inserito nello schema. Allora, che cosa avviene là, in questo dialogo importante, al pozzo? Questa donna sollecita Gesù. Nasce questa discussione teologica, Gesù gli chiede l'acqua e lei, ma come tu che sei giudeo chiedi da bere a me l'acqua che sono donna e samaritana, se tu sapessi chi è che ti chiede l'acqua, tu stessa me l'avresti data, e questa donna dice, ma non hai nemmeno un secchio per attingere acqua, da dove l'attingi l'acqua, il pozzo è profondo, chiaramente vi dicevo tutto questo linguaggio allusivo dove sembra parlare del pozzo, ma le metafore diventano anche erotiche, è un pozzo profondo, prima che lei sia riempita non sono bastati 5 mariti e il 6° convivente, e verrà un tempo, anche già venuto, in cui veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità, Gesù, e a un certo punto dice questo, e la Samaritana gli risponde, so che deve venire il Messia, e che quando verrà ci spiegherà proprio queste cose che tu adesso mi hai appena spiegato a me, no? Ce le spiegherà. E Gesù gli risponde, io sono. Quel io sono che è molto forte, perché Giovanni si contrappone, è chiaro che quel io sono è una riscrittura dell'Esodo, del nome rivelato al Sinai. Giovanni riscrive la scrittura, fortemente, non la cita quasi mai se non qualche salmo, però si sente che la sta riscrivendo su Gesù. Io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo, quello sono è molto importante, ma la prima volta che lo tira fuori così, da solo, senza l'acqua della vita, per cui col peso, chi è che devo dire che mi manda, se il faraone mi chiede chi mi manda? Tu digli, io sono, ti manda. Questa è la riscrittura che sta facendo Giovanni, e la Samaritana nel dialogo fa la parte di Mosè e Gesù fa la parte del Dio altrun ardente che lo manda. Però la genialità della Samaritana è di tirarglielo fuori quel io sono. Non l'ha detto Gesù a Nicodemo, il capo della legge, che di notte è venuto a interpellarlo, e non l'ha detto ai suoi discepoli, chi dite voi che io sia, ma una donna lo ha sollecitato, lo ha forzato a dichiararsi, e l'ho fatto anche con una grande capacità oratoria, diciamo così, perché questa tecnica di dire so che deve venire il Messia e quando verrà ci spiegherà tutto quello che tu mi hai appena raccontato, è interessante, non gli dice, ma allora sei tu il Messia, ma lascia che sia lui stesso a tirare fuori qualcosa che forse lui non ha mai saputo, non sapeva prima. Cioè nel dialogo io sono convinta che Giovanni ammette al fatto che lui prende coscienza lì, che è lui quel io sono di cui parla, che lui è portatore di quel tempo quando i veri adoratori del Padre adoreranno in spirito e verità. E allora vedete qui la donna samaritana, ma certo che riceve l'acqua della vita, certo che riceve una vocazione che la spinge a abbandonare la brocca per poter annunciare al suo villaggio, testimoniare come missionaria al suo villaggio di un uomo che le ha detto tutta la verità della sua vita, partire da sé, l'aveva inventato la samaritana come prassi del mondo femminile, no? Lei annuncia quello che ha conosciuto, non annuncia il catechismo. Però Gesù ha chiarificato con se stesso per la prima volta che forse quell'io che annuncia, quel io sono che annuncia, è in lui per la prima volta. Altro elemento dove Gesù si chiarifica nella missione e vengono aperti degli squarci attraverso un incontro. L'episodio della donna sirofenicia raccontato in Marco e Matteo. Gesù si trova nel territorio di Tiro e Sidone, secondo la versione di Marco, e non è lì per fare il missionario. Gesù non aveva una grande vocazione missionaria, sempre predicato nei suoi confini, tra i suoi, ma lì si trova perché si deve riposare un pochino. C'è questa donna, pagana, ci viene detto, che va da lui, entra nel suo spazio dove lui si nasconde, di nascondimento, e ha una richiesta, e sua figlia è malata, è uno dei tanti che gli chiede un favore, un aiuto, come al solito. Gesù è particolarmente picciato in quella volta, e in più è Gesù di Marco. Gesù di Marco non ha proprio un carattere gentilissimo, è un po' rude, un po' ruvido, ha la barba che ti graffia quando ti accarezza. La donna gli chiede aiuto per la sua figlia malata, e lui risponde a tono e con delle parole durissime. C'è una figlia malata e lui dice: non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini. Insomma, dirlo a una madre che ha una figlia malata è dura. Ma questa donna entra in sintonia con lui, prova a capire le sue motivazioni e o almeno è in grado di trovare le parole per comunicare, per non farlo chiudere, per non irritarlo di più. Dice: bene, non è bene prendere il pane dei figli e darle ai cagnolini, ma i cagnolini sotto la mensa, è una donna subito a arredare la casa, sotto la mensa mangiano le briciole. E Gesù è folgorato da questa metafora che è in grado di aprirgli un immaginario sulla sua missione, una metafora che gli fa capire che la grazia di Dio è molto più vasta, non può essere rinchiusa nei recinti di Israele. È così che dal punto di vista simbolico, attraverso un incontro, i Vangeli ci raccontano come Gesù inizia a intuire che la sua chiamata in questo processo di crescita, perché Gesù non è nato imparato, era laico, ma anche laico nel senso che non ha potuto prendere scorciatoie nella sua formazione, l'ha fatta tutta. Gesù scopre che è chiamata a portare quel messaggio oltre i recinti di Israele, o allargare i recinti di Israele, come userà poi Paolo. Questo è avvenuto all'interno di un incontro con una donna e per giunta straniera, qui anche l'ironia evangelica. Una donna che lo ha sollecitato a interrogarsi sulle sue priorità, e Gesù ha scoperto che nelle sue priorità necessariamente doveva rientrare anche il popolo altro, e qui la benedizione di Abramo che si concretizza, luce per le genti. E sì, un altro episodio, ma io potrei citarne altri di questi incontri femminili, ma cito la Maria di Magdala, visto che abbiamo iniziato con Giovanni. Lì al sepolcro, l'abbiamo detto all'inizio, le donne sono quelle che hanno perduto di più, per cui non ci stupisce il fatto che lì una donna è ancora buio e vada già al sepolcro per cercare l'amato, qui c'è tutta la simbologia, il giardino, l'amato, e lo chiami per nome. E e lo cerchi, no? Cioè, è un racconto molto drammatico quello della Maria al sepolcro. Lo chiama e lo chiama e piange e lascia perdere tutto, trova la tomba vuota, va via, chiama Pietro e l'altro discepolo che corrono, l'altro discepolo arriva per prima ma aspetta Pietro, tutte queste beghe, ecco, beghe religiose di chi ha il primato di aver visto prima la tomba vuota tra la chiesa giovannea e la chiesa di Pietro. Ma mi interessa qui il ruolo di Maria che non si rassegna alla perdita di Gesù. E anche di fronte al dato di fatto, la tomba è vuota, lo hanno portato via, si ostina a cercare il corpo di colui che è stato il suo maestro, perché poi sarà Rabbuni il termine che usa, è interessante questo termine, maestro, cioè lei era una discepola, lei sentiva di avere una relazione dove imparava da lui. E allora c'è tutta questa strana danza, Maria si volta, si sente chiamare per nome, scambia questa persona in piedi per il giardiniere, gli chiede dove, se tu hai preso il corpo dimmi dove l'ha messo che me lo vada a prendere, fino al momento in cui lui si rivela, lui si mostra. Ecco, io non so, provate ad andare a leggere quel racconto, è al capitolo 20 di Giovanni ed è oltretutto il racconto conclusivo, perché poi il capitolo 21 è un capitolo un po' aggiunto. Provate ad andare a leggere e non avete la sensazione che quasi Maria abbia forzato i tempi delle apparizioni di Gesù lì, lo abbia forzato a mostrarsi. Questo pianto, come quel pianto per il popolo in Egitto che Dio ha udito e si è ricordato, è intervenuto con mano forte e potente, e questo pianto sembra sollecitare Gesù a mostrarsi a questa donna. E anche qui c'è un mostrarsi che sembra causato da una donna che prega sul serio il Padre Nostro, venga il tuo regno, questo sollecitare Dio perché intervenga, perché si mostri, perché mostri segni di resurrezione in una realtà di morte, per dirla così. Insomma, in questo itinerario in cui io vi ho accompagnato, lo scopo era proprio farvi vedere come la laicità di Gesù attraverso lo sguardo delle donne passa proprio attraverso la capacità di Gesù di prendere sul serio coloro che sono ai margini del sacro. Utilizzare immagini maschili, femminili, della vita del lavoro maschile, ma anche della vita del lavoro e del mondo femminile nelle sue predicazioni. Ascoltare con molta attenzione la voce delle donne ed entrare in una relazione così forte che a volte le donne gli rivelano un inedito sulla sua missione. Questo avviene anche per gli uomini, ma in particolar modo gli Evangeli sembrano dire che sono le donne quelle che gli svelano un inedito, forse perché rappresentano simbolicamente anche l'alterità, sono donne. E poi a volte Gesù sceglie i segni delle donne per trovare le parole e i gesti per dire la sua vita. E vi lascio con un ultimo segno. Vi ricordate come si apre per Marco la scena della passione? Si apre con la casa di Simone il lebbroso, dove Gesù, ormai assediato, sta consumando il pasto con i suoi discepoli. In questa casa entra una donna anonima, che ha un vasetto di nardo purissimo, lo rompe e lo versa sul capo di Gesù. Una donna che non dice niente, non sappiamo per quella donna che cosa significhi quel gesto, ma sappiamo quello che Gesù legge, perché lì è una pagina molto interessante dove Gesù fa l'ermeneuta, interpreta la sua stessa morte, cioè Gesù ci spiega il senso del gesto che farà, ce lo anticipa in questa miniatura. Poi subito il racconto corre veloce, l'arresto di Gesù, Gesù venduto per i denari, l'arresto, il processo e via di seguito. Ma qui in questa miniatura Gesù, quando questa donna lo unge per il capo, dice qualcosa. C'è un conflitto, i discepoli dicono poteva vendersi questo olio di nardo purissimo per 300 soldi e darlo ai poveri, e Gesù gli dice lasciatela stare, questa donna ha fatto una cosa buona per me. E qui una cosa buona è molto denso, perché non è una cosettina buona, ma è, ricordate che Gesù crea e Dio crea e chiama la creazione buona. Ha fatto un'azione buona per me. Io vi dico che dovunque sarà predicato l'Evangelo si ricorderà quello che questa donna ha fatto per me. Cioè, qui Gesù riceve un gesto di cura da una donna, e questo gesto di cura, che lui interpreta come averlo preparato per la sua morte, diventa il modo come Gesù legge la sua morte, no? Noi potremmo dire la morte Gesù l'ha letta come un segno tragico sicuramente, però l'ha letta anche come un profumo di resurrezione, un profumo di vita, un gesto di grande cura verso l'umanità. Potremmo utilizzare questo linguaggio metaforico, perché si presta il brano a questo. Sta di fatto che questo avviene attraverso un gesto che una donna fa, che interpreta la vita di Gesù, e un Gesù che interpreta quel gesto. Per spiegare la sua morte, Gesù non usa il linguaggio del sacro, religioso, maschile, utilizza un gesto apparentemente laico. Certo che, insomma, mi rendo conto che ungere sul capo un uomo non è proprio un gesto laico, anche tutta una serie di risonanze che vanno all'unzione sacra, sacerdotale, al gesto di cura, però è un gesto di una donna. E allora la sua laicità emerge proprio da questo, da questa capacità di saper stare nel mondo senza la preoccupazione di esportare nel mondo una religiosità costruita e strutturata, ma lasciare che il mondo come spazio sacro o laico, perché il Signore ha creato il mondo, non la religione, per citare qualcuno, diventi il luogo dove Gesù annuncia Dio. E nello spazio sacro del mondo ci sono gli uomini e ci sono le donne, ma ci sono anche le donne. Grazie.